Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ho deciso di realizzare questo podcast per cercare di comprendere come funzionano le audioserie. E in questa puntata ho parlato con due persone che sono state fondamentali per la formazione di tanti radiofonici e podcaster, in particolare per quanto riguarda il radiodramma. Io sono Gianni Gozzoli e questo è il 14esimo episodio di Come fare un podcast, seconda stagione.
Dal 1995 mi sembra che è la prima cosa, che il primo anno in cui ho fatto della radio per ho fatto un numero zero che ho mandato alla RAI di Torino, a Ermanno Anfossi, allora direttore dei programmi della sede di Torino. Il mio demo gli è piaciuto tantissimo e ci siamo corteggiati poi per un annetto prima di arrivare a un dunque, e quindi nel 96 ho cominciato a fare radio, sia come autore ma anche un po' come regista, perché le cose che scrivevo già un po' le preparavo sonoramente. Nel 95 alla RAI di Torino, in Via Verdi, nel bellissimo palazzo di Via Verdi, e ho fatto un po' di anni sempre a Torino, finché poi nel 2000, mentre io stavo facendo un radiofumetto, un radiodramma, Le avventure di Sam Torpedo, ho conosciuto alla macchinetta del caffè del secondo piano di Via Verdi 31, mi sembra che è 31, vabbè, ho conosciuto Marco Drago parlando di Frank Zappa, esordendo con odio gli zappiani, ho detto una roba del genere.
Sì, perché il Carlo Vergnano, che era il nostro patron radiofonico del momento, noi facciamo due programmi diversi, però ci ha detto: ah, voi due dovreste conoscervi perché tutte e due amate Frank Zappa, no? E K, subito, per mettere le cose in chiaro, per dire, io non sono un simpaticone come gli altri, mi ha subito detto: sì, però a me gli zappiani stanno sulle palle. Così. E quindi piaceva Zappa, ma non il pubblico di Zappa, ecco. E io ho detto: va bene, ok. Però da lì, insomma, ci
siamo. Da lì è nata una grande amicizia, è una grande storia professionale che, appunto, abbiamo cominciato a Torino con dei programmi. Il primo era forse Candide.
Primo Candide.
Candide. Poi abbiamo fatto Remix.
Sì.
Poi abbiamo fatto
Razione K, La fabbrica di polli.
Fabbrica di polli già lo producevamo, sì, noi praticamente, perché poi, diciamo, la nostra storia produttiva con la RAI è stata un po' influenzata dallo stile, appunto, della nostra radio, che prevede molto montaggio, molta produzione sonora originale anche musicale, che non riuscivamo a fare negli studi della RAI per i tempi, soprattutto, e per i mezzi, perché, insomma, abbiamo vissuto anche il passaggio dall'analogico al digitale, superando velocemente i mezzi della RAI in quanto a computer e software, perché la RAI, prima di aggiornare, aveva bisogno di fare dei giri burocratici assurdi. Per cui io ho cominciato con i nastri e mentre lavoravo, mentre alla RAI avevano ancora i nastri, e poi ho comprato Pro Tools, insomma, ho cominciato a montare io, per cui producevamo noi i programmi e li davamo già fatti e finiti alla RAI, mandavamo dei CD, mi ricordo.
Poi siamo passati all'invio di file, quando c'è stata la possibilità di inviare i file. No?
Sì, una cosa che non tanto diciamo, nei documenti non c'è che la produzione era nostra, perché non poteva tanto figurare, però il direttore all'epoca, Sergio Valzani, aveva capito le necessità estetiche e produttive dei nostri programmi, e quindi ci aveva fatto fare, no, a noi le cose, insomma.
Barlumen è nata invece, sì, appunto, per l'esigenza di... praticamente per l'esigenza di fare le cose come le facevamo, per come ce l'avevamo in mente. c'era bisogno di uno studio nostro. Adesso Gaetano K aveva già un appartamento in centro a Milano in cui pasticciava, faceva musica, faceva i montaggi appunto per la Rai di cui parlava prima. Era un luogo attrezzato finché vuoi, però era comunque un appartamento abbastanza piccolo. Allora a un certo punto è arrivata la necessità di spostarci proprio in uno studio.
Sì, e poi avevo degli studenti, perché avevo fatto un po' di corsi all'Università di Cremona e all'Università di Venezia sulla radiofonia, e lì c'erano un po' di ragazzi che volevano fare esperienza con me, e quindi avevo bisogno di più spazio. E abbiamo fatto questa società, ma anche questo studio.
Alla Bovisa, vicino alla Bovisa, ad Ergano, a Milano.
Che è diventata una factory che poi veniva, diciamo, vissuta non solo dagli stagisti, ma anche da tanti amici, collaboratori, e che è durata fino al 2013, dopodiché un po' il mercato, un po' anche, diciamo, questo giro di collaboratori è andato via via un po' scemando, e quindi diciamo la società è rimasta, ma lo studio l'abbiamo spostato sul Lago di Garda, e una piccola appendice c'è adesso a Milano, dove possiamo registrare e produrre anche diciamo le parti vocali, mentre le parti musicali ho bisogno di più spazio, di più attrezzature, quindi uso lo studio del Lago di Garda.
Comunque sì, la nostra storia ha un po' seguito quella che è stata anche l'evoluzione della tecnologia, ecco, quando c'era bisogno di fare adesso uno studio completo, professionale, eccetera, qua è diventato quasi, quasi superfluo, come ben sai, quindi le cose sono cambiate anche in base a come sono cambiati gli strumenti e i modi di operare.
Quelli che avete appena ascoltato sono Marco Drago e Gaetano Cappa. Marco è scrittore e autore, Gaetano è autore, produttore, regista e compositore. Insieme hanno formato l'Istituto Barlumen, che produce programmi radiofonici per Radio Rai, Radio 24, RSI, frequentando i generi più disparati: varietà quotidiano, radiodramma, radiofumetto, fiction sperimentale, magazine di attualità, musica originale studiata per il mezzo. L'estetica sonora dell'Istituto Barlumen è il risultato di un lavoro di ricerca sul suono e sulla voce, sulla drammaturgia radiofonica, sulla sperimentazione del linguaggio sonoro, sulle contaminazioni tra i generi e i media. A questo punto ho chiesto come nascono i loro radiodrammi, ma prima Cappa e Drago ci spiegano il loro punto di vista sul termine podcast, su forma e produzione.
Allora, intanto vorrei fare una differenza sul termine podcast e podcaster. Allora, quello che generalmente viene colto col termine podcast è non un oggetto mediatico, ma uno stile, o comunque anche una forma, che è quella appunto della maggior parte di quelli che chiamiamo podcast, che sono dei podcast di storytelling, e quindi ecco perché tu poi mi chiedi delle storie. In realtà podcast per me vuol dire tutto quello che è da ascoltare, che viene trasmesso non attraverso l'etere ma attraverso internet, quindi in realtà è molto ampio. Quando parli di podcaster, quelli che ho visto, che ha intervistato, sono soprattutto degli autori di storytelling radiofonico. La forma non può definire il podcast, appunto il podcast è una definizione più generale. Quello che poi puoi fare trasmettendolo in radio e anche in podcast è veramente l'oggetto di cui bisognerebbe parlare. Quindi l'idea che si ha, per quello che riguarda le produzioni che abbiamo fatto noi, è quella di partire soprattutto dalla finzione, e invece è il contrario quello che fanno quelli che in realtà vorrebbero raccontare la realtà, no? C'è una specie di urgenza nel dire l'importante è che sia reale quello che viene raccontato, tanto che il padre di tutti questi podcast italiani, che è la trasmissione This American Life, ha addirittura censurato, ho letto, una trasmissione che aveva fatto dove il reporter non raccontava tutta la verità. Si sono fatti lo scrupolo di editarla e di rimandarla in onda con le correzioni. Ecco, quello che a me e a Drago interessa quando cominciamo a pensare a un'opera radiofonica, a un radiodramma, a un programma, è partire da un concetto di finzione. Cioè la prima cosa è la finzione, quindi è esattamente l'opposto di quello di cui in qualche modo si nutrono i podcaster di cui sopra.
Anche perché anche il GR, cioè il podcast del GR della RAI è un podcast, quindi capito, il podcast è proprio un modo di distribuire programmi radiofonici, non è un genere. Si chiamano podcast anche quelli dei giornali radio, Onda Verde, c'è tutto in podcast, quindi bisogna stare un po' attenti all'uso del termine. Sì, ma anche in altri generi, anche nella letteratura, ormai se c'è una storia vera vende di più non un romanzo completamente inventato, quindi è un po' una tendenza generale, ma anche in televisione, dopo il Grande Fratello che metteva in scena, diciamo, la gente qualunque, nel 2000 mi pare sia la prima edizione, da lì in avanti c'è stato proprio un proliferare e un grande successo di vicende che, vabbè, poi sono scritte, ci sono gli autori, tutto quello che vuoi, che però vengono spacciate come storie vere, come persone qualunque che raccontano le cose che gli sono successe. E quindi è una veramente una tendenza ampia che prende tutti i generi, tutti i modi di espressione.
Sì, più che la realtà tendono a raccontare delle verità personali, emozionali. Mm-hmm. Invece questo non vuol dire che noi non trattiamo storie reali, come per esempio l'ultima che abbiamo prodotto per la radio svizzera italiana è la storia del Voyager Golden Record, è una storia quindi testimoniata da un sacco di documenti che noi abbiamo studiato e abbiamo reso finzionale perché ne abbiamo scritto una sceneggiatura. Ora, non è che se si parte da una storia vera o finta cambia, il problema è appunto quello della forma. Allora, l'importante è ogni volta che si compie, si produce, si pensa un'opera radiofonica, secondo me è fondamentale ragionare sulla forma che si vuole dare, su un'idea, almeno un'idea formale che sfrutti il mezzo radiofonico per quello che è, cioè un mezzo limitato che proprio nei suoi limiti ha però delle potenzialità. Bisogna ogni volta sforzarsi di trovare un nuovo spunto, un nuovo trick, una nuova invenzione che sfrutti la cecità del mezzo. È dal 1926 che si ragiona sulla specificità del mezzo e ancora, secondo me, dopo aver provato tutto, ancora ci sono delle possibilità. Quindi la cosa interessante è proprio quella, cioè giocare con la forma e quindi con il mezzo. Le storie sì, sono ovviamente importanti, ma è più importante la forma, secondo me.
Ora ho chiesto come realizzano i loro progetti, se c'è una divisione di compiti, se uno lavora più alla scrittura, l'altro al montaggio o alla regia, o se lavorano insieme a tutti gli sviluppi.
Abbiamo lavorato, io credo, in tutti i modi possibili. Sì, adesso sì. Ultimamente abbiamo lavorato a un numero zero, che spero poi diventi un numero uno, molto, molto più elevato, senza avere copione, senza avere praticamente scritto niente, abbiamo cominciato a lavorare direttamente sulla session, quindi abbiamo lavorato delle volte invece con magari io scrivevo il 90-80% delle cose che dovevano succedere, poi le guardavamo insieme e poi registravamo. Insomma, abbiamo lavorato in tutti i modi. La Fabbrica di Polli era quasi tutta scritta, anche Razione K, ma Chiedo Asilo aveva un po' più di improvvisazione. Insomma, è difficile dire come lavoriamo. Poi alla fine Gaetano è molto bravo a montare, a inventare proprio sulla session di Pro Tools, e quindi la parte finale la fa sempre tutta lui, quindi diciamo la forma alla fine l'ha inventata lui e la perfeziona lui. Io come autore, diciamo, più della parte testuale devo solo suggerire, avere delle idee un po' più radiofoniche di quelle che sarebbero se dovessi scrivere un articolo o un racconto, ecco. Quindi, però devo dire che abbiamo veramente sperimentato tanti modi diversi e ogni volta che facciamo un progetto nuovo alla fine non sappiamo bene come lavoreremo. Ormai abbiamo anche, direi, una discreta pratica di lavoro insieme, e quindi tante volte veramente non ci poniamo il problema, cominciamo a lavorare, poi le cose le cose si mettono ad andare per il verso giusto. Diciamo che i primi tempi si fa un po' di pratica e poi a un certo punto scatta la routine, ma non da subito.
Ora ho chiesto quanto è importante come lavorano sul sound design, quindi sulla voce, sui suoni e sulle musiche, e che tipo di concezione del suono c'è dietro ogni lavoro.
Come ti dicevo, ci va sempre un'invenzione nuova per ogni produzione. Sempre un'invenzione, dice, quando dico una vuol dire una macro, e poi dopo invece nel micro ci sono tante cose che nascono proprio dall'ascolto, dal materiale sonoro che hai a disposizione, e quindi quelle sono le invenzioni e le sorprese che gli ascoltatori nostri si aspettano dalle nostre produzioni. Sì, il testo bizzarro, sì, la storia ben raccontata o molto frammentata, ma soprattutto appunto delle sorprese, e le sorprese vengono non dall'utilizzare sempre gli stessi schemi, ma proprio da inventarne sempre di nuovi. Naturalmente c'è una conceptual continuity in alcuni modalità, campioni, ricorrenze,
sì,
jingle,
ci sono delle ricorrenze, un po' dei marchi di fabbrica, visto che bene o male abbiamo quasi sempre fatto cose che fanno ridere, diciamo, quindi tante volte veniva comodo usare un campione che era diventato famoso con Razione K, usarlo anche per le trasmissioni seguenti. Poi però, per dire, nell'ultima produzione del Voyager, che abbiamo cambiato completamente il registro perché non si tratta di una storia comica, è proprio una abbastanza tradizionale. Ecco che sono sparite tutte i nostri campioni storici, quindi non abbiamo un modo unico di lavorare. Cioè, il sound design ovviamente si fa man mano che la storia, che la produzione prende un po' corpo, prende identità.
Che poi sound design mi sembra un termine riduttivo, perché stiamo parlando appunto di una compenetrazione della forma dentro il testo, quindi non si può prescindere dal fatto che un effetto non è un effetto che accompagna e che fa ridere perché è un peto. Potrebbe anche essere un peto, ma perfettamente inserito nella drammaturgia. Non ci sono mai degli effetti messi, diciamo così, uno sull'altro a fare un po' di confusione. È un modo, il nostro, quello di appunto di usare il suono anche già in scrittura, per cui parte della scrittura, come cercava forse di dire prima Marco Drago, avviene sulla session di Pro Tools, e quindi a volte magari si registrano anche solo una semplice parola perché manca quella parola per giustificare un montaggio di sequenze di suoni e voci di 15 secondi improvvisato in montaggio, non previsto dalla sceneggiatura, che però diventa quasi la chiusa, no, magari di una scena. E quindi a volte, per esempio, la scrittura comica di cui parlava Drago prima è sia fatta su carta, ma molto fatta anche poi sul montaggio e anche durante la registrazione. Molte delle canzoni nascevano, per esempio, da un inciampo durante la recitazione che magari assumeva una certa litania musicale che ci faceva ridere, su quella si cominciava a insistere proprio in fase di registrazione con le risate del tecnico, di quell'altro, ecco, funziona, fa ridere, e si scriveva e si produceva la canzone in quel momento, per cui la registrazione della trasmissione veniva interrotta per 3 ore dedicate alla produzione di una canzone di 30 secondi improvvisata su un inciampo di recitazione. Questa era una delle modalità.
Ho chiesto come è cambiato il mondo della radio in Italia, considerando i tanti anni di esperienza, e se ci può essere una contaminazione con le produzioni realizzate dai podcaster.
Basta dire che alla RAI, credo, adesso come adesso, si facciano solo programmi in diretta, non voglio dire stupidaggini, però si predilige il cazzeggio tra una canzone e l'altra. Radio 3 ha abbandonato quasi del tutto la prosa, quella che si chiama prosa, comunque l'aspetto di radio di radiodramma e quindi e poi le radio private che hanno grande successo, appunto, sono radio di flusso, i programmi li fanno ma sono rari e comunque sempre dello stesso tipo, appunto il cazzeggio precedentemente citato. E questo è il cambiamento che ho visto io, poi cambiamento anche dal punto di vista degli interlocutori. Io credo che siano cambiati molto le tipologie di il direttore di una volta, di 20 anni fa a Radio 3 c'era un certo tipo di direttore, Radio 2 adesso come adesso mi sembra che siano proprio diversi le persone, il tipo di persone, gli interessi di queste persone. Non vedo tanto interesse nel merito. Quando hai un programma da presentare è difficile farlo ascoltare, farlo giudicare, è tutto più una questione di visibilità precedente. Se sei bravo a fare, che ne so, la televisione, è facile che finisci a fare la radio quando non hai più contratti in televisione. Io ricordo che una volta c'era chi faceva la televisione e chi faceva la radio. Io sono capitato per caso a fare la radio, quindi venivo da un altro mondo e quindi dovrei stare zitto. Però io quello che vedo è proprio una diversa interlocuzione tra autori e maestranze.
Io senza fare nessun giudizio sto solo ragionando sul fatto di quanto poco mi sembra che la radio peschi da internet, nel senso di talenti, mentre in televisione è più facile perché il talento, diciamo, se possiamo chiamarlo così, il vlogger o lo youtuber che arriva in televisione è abbastanza visto. Mentre il contrario, per quello che riguarda l'audio, semmai c'è un po' queste società Audible o così che vanno a pescare invece nella radio, ma il contrario non c'è, cioè non è che c'è la radio che va a prendere i podcaster. Ma il discorso è anche capire appunto se il talento come si esprime, no? Tu dicevi sono dei bravi narratori così, ma trovo che anche sulle scemenze il video e l'audio insieme sforna molti più talenti, molte più idee di quelle che invece ci sono sull'audio puro. I podcast sono tutte delle scopiazzature di quelli americani nella forma, con la presentazione all'inizio del nome e cognome, questo, cioè quella forma lì che io trovo ormai stantia, in realtà arriva adesso a essere la norma per i podcast italiani. Ma non possiamo pensare che ci sia un interesse su una cosa che è così palesemente scopiazzata nei modi e negli argomenti da quelli americani. Il copiare non vuol dire come dire elevarsi a una forma che è stata scritta da qualcuno, cioè non è che quella forma lì è una forma obbligatoria e quindi la copi, e se la copi stai facendo una cosa che formalmente è corretta, no, stai semplicemente copiando, perché non esiste una formalizzazione scritta da qualche parte in una teca a Zurigo sotto vuoto dove c'è scritto che il podcast va fatto così perché sennò non si chiama podcast. Purtroppo sia quelli che lo fanno, ma anche la percezione in Italia è così, siccome arriva appunto da un sentito dire che in America Serial ha fatto milioni di download e quindi cosa fa? Repubblica fa la copia di Serial, identica nei temi, nelle modalità, ma voglio dire, così non è che si può neanche coltivare un pubblico.
A me sembra che adesso questa definizione di podcast che va adesso sia
questa roba qua,
sì,
però
sì, ha una specie di upgrade di quello che facevano certi giornalisti o certi scrittori di racconti, insomma, lo scrittore negli anni 90 c'era la mania. Io facevo una rivista di racconti maltese che andava molto bene perché era diventata una specie di piattaforma per tutti gli aspiranti scrittori. Allora ero riuscito a intercettare questo bisogno e nel giro di qualche anno ho anche scoperto dei scrittori che sono diventati anche famosi, bravi, e sono poi diventati, hanno cominciato a scrivere romanzi per le case editrici, eccetera. Però adesso sembra che questi stessi che scrivevano, diciamo, i figli di quelli che scrivevano i racconti 20 anni fa, come upgrade abbiano la necessità di raccontare le stesse storie davanti a un microfono. Oppure i giornalisti che stanno temendo di perdere il lavoro perché la carta stampata va come va, si devono inventare questo nuovo sistema di comunicazione. Allora si sforzano un po', però nessuno che parte con il gusto proprio di fare suono.
Non sanno neanche cos'è.
Quindi sono gente che fa un altro lavoro che si trova davanti a un microfono. Io la trovo così.
Ma guarda che il fatto di, come dire, prendere il suono sotto gamba, perché ho le orecchie, tutta la vita che ascolto, quindi figurati se non so fare la radio, è la stessa cosa che c'è negli studenti che ogni anno vedo al master qui così, che mi fanno delle domande, oppure gli faccio fare dei lavori, per cui vedi proprio l'ingenuità dell'utilizzo del suono. Cioè sembrano le scelte che facevo io quando avevo 11 anni, che facevo i radiodrammi con i fumetti del gruppo TNT, che però mi ricordo che anche lì un po' di invenzione ce l'avevo messa, cioè che ti immagini, ci deve essere il temporale, quindi ci deve essere il tuono, e quindi il tuono faccia un tuono fragoroso gigantesco, poi appena dopo devi fare la macchina che esplode, e la macchina che esplode meno del tuo. Questo me lo ricordo proprio, avevo fatto quello in Transilvania, Vurdalak, sì. Com'era?
In Transilvania c'è un castello che, numero 64, no 64 era il Trio Fantastico, vabbè comunque.
Avevo fatto quello lì, me lo ricordo, con le musiche di commento avevo usato il lato B di Yellow Submarine dei Beatles, che è tutto strumentale, con delle parti anche molto un po' horror così di George Martin, avevo usato quello lì e registrato su un geloso, registratore geloso.
Sì. Comunque Gianni, è quello il discorso, mi sembra più un mezzo che è stato occupato da gente che sa fare altro o che comunque ha un altro mestiere, ecco.
A questo punto ho chiesto se il podcast di finzione, di narrazione con attori, potrà, secondo loro, svilupparsi in Italia, considerando che negli Stati Uniti sembra avere una nuova rinascita.
Io anche lì è quasi 20 anni che c'era chi voleva fare...
Audible, no? C'è adesso Storytel, queste figure qui, le produzioni originali non sono tantissime, si potrebbe fare, come hanno fatto per Alien, una produzione italiana con una produzione da vendere all'estero, cioè con colonna sonora e musica che
riutilizzabili con solo la colonna, diciamo,
si può fare, forse bisognerebbe anche farlo, solo che il problema è che ho il sospetto, la prima storia che ti dicono ok, allora fai Montalbano, non so come dire, allora fai,
sì, è vero che mancano gli editori, cioè se il mestiere dell'editore, che è un po' un mestiere che sta scomparendo, e forse io ho nostalgia dell'editore perché c'ho un po' di anni. Bene. Quei ragazzi di 30 anni magari manco hanno idea che esista la figura dell'editore, quindi se ci fosse un editore che caccia i soldi, come dire, che produce delle opere, è chiaro che poi qualcosa succede, anche il pubblico lo prendi, anche perché l'editore deve anche fare promozione, deve fare in modo che queste opere gli portino dei soldi indietro. Se non c'è un investimento iniziale, non c'è niente da cui rientrare, è chiaro che va bene tutto, anche bene, tu fai una roba, la mettono online, se c'ha 3 ascolti, pazienza, non ci ha perso nessuno, quindi le cose sono un po' stagnanti in questo modo. Un editore che abbia dei soldi da investire in questo campo probabilmente è uno avveduto, perché se seguiamo sempre gli Stati Uniti, se è vero che nel 2019 si fanno cose che nel 2018 non si facevano, speriamo che anche qui. In Svizzera faranno 30 radiodrammi all'anno, tranquillamente foraggiati dalla rete nazionale, e penso che la gente li ascolti. Se non li ascolta in diretta, li ascolta comunque poi online, e se continuano a farle vuol dire che c'è qualcuno che ascolta. E la Svizzera italiana è anche un piccolo paese, poche centinaia di migliaia di abitanti, perché non si potrebbe anche fare in Italia? Non lo so, ecco. Io ormai sono abbastanza disincantato, credo che non ci sia l'interesse perché non dà subito un riscontro immediato, però la mancanza di queste figure fa sì che nemmeno per il futuro le cose possano cambiare, o comunque non nell'immediato.
A un certo momento può succedere di chiudere gli occhi ed iniziare ad ascoltare ad ascoltarsi, quanto è importante fare quell'azione e ascoltare una voce che racconta.
Ma qualcuno che ti racconta qualcosa...
Bisogna vedere come, esatto. Sempre lì. Perché se c'è uno che mi racconta una cosa, non è che mi faccia impazzire.
No, generalmente anzi mi dà fastidio. Dà fastidio. Infatti tutto questo trend delle storie, dello storytelling che ha invaso anche poi la politica, tutto.
Il cibo.
Sì, il cibo.
Narrare il cibo, raccontare il vino, raccontare le
qualunque
patate.
Qualunque cosa. Tutto. Ecco, personalmente mi ha fatto venire la nausea della narrazione. Quindi invece mi piace la narrazione se mi sorprende per la messa in scena, insomma. Perché è quello che mi tiene sveglio. È quello che mi tiene attento.
Sì, esatto, ci vorrebbero un po' più di sorpresa, un po' più di varietà formale, un po' più di sperimentazione. Ecco, poi vabbè, ragazzi, siamo all'inizio, no?
Capedrago ora lavorano alla Radio Svizzera. Come ci sono arrivati e a cosa stanno lavorando?
Abbiamo cominciato prima con Rete 3, facendo un po' di programmi comici, anche sperimentali per gli stili della rete. Uno si chiamava Spiaggiati ed era ambientato in un'isola deserta. Eravamo io e Drago su un'isola deserta con la presenza di un
cacatua,
parlante, che
è Alberto Caserini, solito bambino Alberto di Chiedo Asilo e il pollo in sbattimento di Fabbrica di Polli, nostro partner radiofonico sempiterno.
E dopo Spiaggiati abbiamo fatto invece un po' di una serie abbastanza lunga di K e Drago Record Shop, un programma di musica ambientato anche lì, vedi la finzione, sempre in un negozio di dischi che aveva un magazzino sottoterra dentro il quale Alberto, l'archivista, viveva
e coltivava i funghi che crescevano sulle pareti. Sì. Però era appunto un negozio di dischi in cui non entrava mai nessuno, e quindi alla fine i dischi li ascoltavamo io e K, che eravamo i padroni del negozio, e quelli erano i dischi che trasmettevamo.
Avevamo un cliente giapponese che
ci mandava degli audio messaggi dal Giappone, chiedendoci le cose più assurde, e da lì veniva fuori questa oretta di trasmissione. Quindi ci avevamo chiesto un programma musicale, l'abbiamo trasformato subito, immediatamente, senza pensarci un attimo,
in una specie di sitcom,
sì.
Dopodiché invece siamo passati, avevamo dei progetti più ambiziosi, appunto radiodrammatici, li abbiamo proposti a Rete 3, che però diciamo non è il suo, e quindi ci ha girato il direttore su Francesca Giorzi di Rete 2, che è la responsabile della prosa della Radio Svizzera Italiana, con la quale abbiamo cominciato a collaborare. Appunto il nostro primo progetto è questo disco volante che partì dalla Terra, che è la storia del Voyager Golden Record, il disco che la NASA nel 77, un disco fonografico d'oro, che la NASA ha attaccato alle navicelle Voyager e ha lanciato nello spazio nel 77. Adesso le due navicelle stanno uscendo dal sistema solare, e quindi sono destinate a viaggiare nella galassia per l'eternità, e nella speranza che qualche intelligenza aliena o forse anche gli uomini del futuro ritrovino la navicella nello spazio, il disco testimonia la cultura dell'umanità al 1977. Quindi c'è un po' di, ci sono musica, ci sono effetti, ci sono voci, ci sono anche 118 fotografie che raccontano la storia dell'umanità. E noi raccontiamo
le 6 settimane di lavorazione, perché Sagan e soci hanno avuto solo 6 settimane da quando hanno avuto l'ok dalla NASA al momento in cui il disco è stato consegnato alla NASA, e queste 6 settimane sono diventate un radiodramma di 10 puntate che sta andando in onda proprio in questi giorni. Questa settimana, da lunedì a venerdì alle 13:30, ci sono le puntate dalla 6 alla 10. E quindi sono 10 puntate che parlano di queste 6 settimane, scienziati, filosofi che discutono fra loro, si accoppiano, ci sono storie d'amore in mezzo perché è successo di tutto, e ci siamo documentati, abbiamo letto tutto quello che potevamo leggere sull'argomento, e poi abbiamo fatto parlare i protagonisti, ecco.
E abbiamo usato per per essere filologicamente più corretti, dei registratori Studer, il giradischi dell'epoca, dei dischi di vinile, ma soprattutto tutta la musica del Voyager è stata riprodotta appunto dal nastro e ripresa dal piccolo altoparlante del registratore Studer per rendere più realistici i momenti dei compilatori in studio di registrazione con gli apparecchi dell'epoca. Quindi insomma ci siamo anche dedicati alla ricostruzione sonora filologica.
Per terminare, quali podcast consigliano o sono fonte di ispirazione?
Beh, che dovete ascoltare tutti la versione della prima versione della Guida Galattica per autostoppisti della BBC. Quello è il radiodramma. E poi invece adesso mi piace, diciamo, dei podcast cosiddetti americani, mi piace Radio Lab e mi piace qualcosa di The Truth. Che sono invece quelli dei radiodrammi. Radiolab è il podcast sonoramente più intrigante, trovo. Ecco, e se no la musica degli anni 30 ultimamente sto ascoltando quello.
Questa era la 14ª puntata di Come fare un podcast. Se avete domande, risposte, curiosità, approfondimenti, potete scrivermi all'indirizzo comefareunpodcast@gmail.com o potete contattarmi sui principali social. Io sono Gianni Gozzoli, la musica originale è di Enrico Farnedi e un ringraziamento particolare a Marco Drago e a Gaetano Cappa per la cortese partecipazione.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.